Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti. E. M. Foster. Passaggio in India. La voce è di Pierpaolo Cuna.
Con l'eccezione delle grotte Malabar, che sono a 20 miglia di distanza, la città Chandrapur non offre nulla di straordinario. Più rasentata che bagnata dal Gange, si trascina per circa 2 miglia lungo la riva, e a stento la si riconosce dai detriti che il fiume deposita con tanta abbondanza. Sul lungo fiume non ci sono gradini per i bagni, perché caso vuole che qui il Gange non sia sacro. In realtà non c'è lungo fiume e i bazar precludono l'ampia e mutevole vista della corrente. Le strade sono sordide, i templi abbandonati, e sebbene ci siano alcune case eleganti, sono nascoste in giardini o in fondo a viali così sporchi da scoraggiare chiunque non vi sia stato espressamente invitato. Chandrapur non è mai stata né grande né bella, ma 200 anni fa si trovava sulla strada che univa l'India superiore, allora imperiale, al mare, e le case eleganti risalgono a quell'epoca. L'entusiasmo per la decorazione finì nel XVIII secolo e non fu mai democratico. Nei bazar non c'è che qualche scultura e nessun dipinto. Persino il bosco sembra fatto di fango e la gente di fango animato. Tutto ciò che lo sguardo incontra è così fatiscente, così squallido, che quando scendono le acque del Gange ci si aspetterebbe di vederle travolgere quell'incrostazione nella terra. Le case crollano, la gente annega ed è lasciata imputridire, ma il profilo generale della città sussiste, qua gonfiandosi, là ritraendosi come un'infima ma indistruttibile forma di vita. Nell'entroterra le cose cambiano. C'è un Maidan ovale e un lungo ospedale giallognolo. Le case degli euroasiatici sorgono sull'altura nei pressi della stazione ferroviaria. Al di là della ferrovia che corre parallela al fiume, il terreno degrada, poi torna a innalzarsi piuttosto ripido. Su questa seconda altura è sistemato il piccolo centro amministrativo e vista di là Chandrapur appare un luogo del tutto diverso. È una città di giardini. Non è una città, ma una foresta sparsa di rare capanne. È un parco tropicale bagnato da un nobile fiume. Le palme e gli alberi di Nim e i manghi e i pipal che erano nascosti dietro i bazar ora sono visibili e a loro volta nascondono i bazar. Si alzano dai giardini dove li nutrono antiche cisterne, prorompono da soffocanti strettoie e da templi abbandonati. In cerca di luce e d'aria e più dotati di forza che l'uomo e le sue opere, si librano al di sopra dei sedimenti inferiori per salutarsi a vicenda coi rami e le foglie ammiccanti e costruire una città per gli uccelli. Dopo le piogge in special modo celano quello che accade sotto di loro, ma sempre, anche riarsi e spogli, esaltano la città agli inglesi che abitano sull'altura, tanto che i nuovi arrivati non possono crederla squallida come viene descritta. E bisogna portarli giù per disilluderli. quanto al centro amministrativo, non suscita reazioni particolari. Non incanta e non ripugna. È costruito secondo un piano razionale, con un circolo di mattoni nudi in cima, e più addietro una drogheria e un cimitero. I bungalows, poi, sono allineati lungo le strade che si intersecano ad angolo retto. Di disgustoso non c'è niente, e di bello c'è soltanto la vista. Con la città non è in comune che l'arco del cielo. Anche il cielo ha i suoi mutamenti, ma meno accentuati che quelli della vegetazione e del fiume. Talvolta le nuvole lo intarsiano, ma per lo più è una cupola di colori mescolati, e quello che predomina è l'azzurro. Di giorno l'azzurro sbiadisce nel bianco, dove tocca il bianco della terra. Dopo il tramonto ha un nuovo orizzonte, arancione, che in alto si stempera nel viola più delicato. Ma la nota centrale dell'azzurro rimane sempre, e questo anche di notte. Allora le stelle pendono come lampade dalla volta immensa. La distanza tra loro e la volta non è nulla in confronto alla distanza alle loro spalle. E quella distanza più lontana, sebbene di là dal colore, si libera per ultima dall'azzurro. Il cielo regola tutto, non soltanto i climi e le stagioni, ma anche il momento che la terra deve essere bella. Da sola lei può far poco, appena qualche debole rompere di fiori. Ma quando il cielo lo decide, la gloria può piovere nei bazar di Chandrapore o una benedizione passare da orizzonte a orizzonte. Questo il cielo può fare, perché è forte e così enorme. La forza gli viene dal sole, che gliela infonde ogni giorno, l'immensità della terra prostrata. Nessuna montagna frastaglia quella curva. Per miglia e miglia la terra è piana, si solleva un poco, è nuovamente piana. Quell'infinita distesa è interrotta soltanto a sud, dove un ammasso di pugni e di dita balza fuori dal suolo. Quei pugni e quelle dita sono i monti Marabar, che contengono le straordinarie grotte. Abbandonando la bicicletta che cadde prima che un servo potesse afferrarla, il giovanotto si slanciò nel portico. Era pieno di vivacità. «Amidullah, Amidullah, ho fatto tardi!» esclamò. «Non ti scusare», disse il padrone di casa. «Tu fai sempre tardi». «Rispondi alla mia domanda, sì, buono, ho fatto tardi. Mahmud Ali ha mangiato tutto. Se è così me ne vado, signor Mahmud Ali, come state?»
«Grazie, dottor Aziz, sto morendo. Prima di pranzo, oh, povero Mahmud Ali. Il nostro Amidullah è già morto. Ha esalato l'anima mentre voi filavate in bicicletta».
«Proprio così», disse l'altro. «Fa conto che ti stiamo parlando tutti e due da un altro mondo più felice».
«E in quel vostro mondo più felice esiste qualcosa come un'ucca per caso?»
«Aziz, non chiacchierare tanto.
Stiamo facendo un discorso molto triste».
L'ucca era stata troppo intasata, come sempre in casa del suo amico, e gorgogliava bisbetica. Lui la ammansì, decidendosi a cedere il tabacco finalmente gli zampillò nei polmoni e nelle narici, cacciandone il fumo di sterco bruciato che glieli aveva riempiti mentre correva in bicicletta per il bazar. Era delizioso. Egli cadde in un rapimento voluttuoso ma sano, entro il quale il discorso degli altri due non sembrava particolarmente triste. Stavano discutendo se fosse possibile o no fare amicizia con un inglese. Mahmud Ali sosteneva di no. Amidullah era di parere contrario, ma con tante riserve che tra loro non sorgeva attrito. Una vera delizia giacere sotto il vasto portico col sorgere della luna di fronte, alle spalle i servi che preparavano il pranzo e nessun guaio in cammino.
«Beh, guardate quello che mi è successo stamattina.
Io sostengo solo che in Inghilterra è possibile»,
ribatté Amidullah, che vi era stato molto tempo addietro,
prima della grande emigrazione e a Cambridge aveva ricevuto una cordiale accoglienza.
Qui è impossibile, Aziz.
Quel ragazzo dal naso rosso mi ha insultato di nuovo in tribunale. Non lo biasimo. Gli hanno detto che deve insultarmi. Sino a poco tempo fa era un ragazzo simpaticissimo, ma gli altri l'hanno sobillato.
Sì, qui non hanno via d'uscita, ecco la mia tesi. Arrivano con l'intenzione di comportarsi da gentiluomini e gli dicono che non servirà a niente. Guardate Leslie, guardate Blackstone. E adesso è la volta del vostro ragazzo dal naso rosso e poi toccherà a Fielding. Ecco, mi ricordo di quando era appena arrivato Tarton. Stava in un'altra zona della provincia. Voi non ci crederete, ma io sono andato con Tarton nella sua carrozza. Tarton, proprio così, una volta eravamo amici intimi, mi ha mostrato la sua collezione di francobolli. Ora ha paura che gliela rubiate, Tarton. Ma quel ragazzo dal naso rosso diventerà molto peggio di Tarton. Non credo. Diventano tutti perfettamente uguali, né peggio né meglio. A ogni inglese do tempo 2 anni. E se si tratta di una donna, 6 mesi. Sono tutti uguali. Non siete d'accordo?
Io no, rispose Mahmud Ali, entrando in quell'amaro scherzo, mentre si sentiva addolorato e divertito insieme a ogni parola che veniva pronunciata.
Dal canto mio vedo enormi differenze tra i nostri governanti. Naso Rosso mastica le parole. Tarton parla con chiarezza. La signora Tarton accetta mance. La signora Naso Rosso non lo fa e non può farlo perché a tutt'oggi non esiste una signora Naso Rosso. Mance.
Non sapevate che quando furono provvisoriamente trasferiti nell'India centrale per il progetto di un acquedotto, non so quale Rajà le ha regalato una macchina da cucire d'oro massiccio per ottenere che l'acqua attraversasse il suo stato?
E ci hai riuscito?
No. E qui sta la bravura della signora Tarton. Quando noi, povere pelli colorate, prendiamo una mancia, facciamo quello per cui ci pagano. E così la giustizia ci scopre. Gli inglesi prendono e non fanno niente. Io li ammiro. Li ammiriamo tutti. Aziz, per piacere, passami Luca.
Oh, non ancora, è così briosa adesso.
Sei proprio un ragazzo egoista. Improvvisamente alzò la voce e chiamò per il pranzo. I servi di rimando gridarono che era pronto. Volevano dire che si auguravano che fosse pronto, e così fu interpretata la loro risposta perché nessuno si mosse. Poi Hamidullah continuò, ma in tono diverso e con visibile turbamento.
Ma prendi il caso mio, il caso del giovane Hugh Bannister. Ecco qua. Il figlio dei miei cari amici scomparsi, il reverendo Bannister e sua moglie. Non potrò mai dimenticare né descrivere il loro affetto quando ero in Inghilterra. Per me sono stati un padre e una madre. Con loro parlavo, come parlo adesso. Durante le vacanze al loro rettorato ero in casa mia. Mi affidavano tutti i loro figli. Uscivo spesso col piccolo Hugh in collo. L'ho portato ai funerali della regina Vittoria e l'ho tenuto in braccio sopra la folla.
«La regina Vittoria era diversa», mormorò Mahmud Ali. «Ho saputo adesso che questo ragazzo si è messo in affari e fa commercio di cuoio a Kewunpore. Potete immaginarvi che cosa darei per rivederlo. Gli pagherei il viaggio perché qui da me si trovasse in casa sua. Ma è inutile. Gli altri anglo-indiani l'avranno messo su da un pezzo». Probabilmente penserà che voglio qualcosa, e questo, nel figlio dei miei vecchi amici, mi sarebbe intollerabile. Ma che cosa è successo in questo paese? Perché tutto vada male? Bakil Sahib, lo domando a voi. Aziz intervenne.
Perché parlare degli inglesi? Brrr. Che c'entra essere amici o non essere amici di quella gente? Chiudiamoli fuori e stiamo di buon umore. La regina Vittoria e la signora Bannister erano le uniche eccezioni e sono morte.
No, no, questo non è vero. Ne ho incontrate altre. Anch'io, disse Mahmud Ali, cambiando inaspettatamente rotta. Non tutte le signore sono così. Il loro stato d'animo mutò. ed essi ricordarono piccole attenzioni e cortesie.
Mi disse «grazie tanto», con la massima naturalezza. Mi offrì una pasticca una volta che la polvere mi aveva irritato la gola.
Hamidullah poteva ricordare ben altri esempi di angelica assistenza, ma l'altro, che conosceva soltanto l'Anglo-India, era costretto a frugare nella propria memoria in cerca di minuzzoli, e non c'era da stupirsi che tornasse al suo solito. Ma, naturalmente, sono tutti casi eccezionali, e l'eccezione non conferma la regola. La donna normale è come la signora Tarton, e voi, Aziz, sapete bene che cos'è. Aziz non lo sapeva, ma disse di sì. Anche lui traeva conclusioni generali dalle proprie delusioni. A chi appartiene a una razza soggettata è difficile fare altrimenti. Eccezioni a parte, egli convenne che tutte le donne inglesi erano altezzose e venali. Il brillio sparì dalla conversazione, la cui coltre invernale prese a dispiegarsi e dilatarsi all'infinito. Un servo annunciò il pranzo. Venne ignorato. I più anziani erano arrivati all'eterno tema della politica. Aziz si allontanò nel giardino. Gli alberi avevano un profumo dolce, champak dai fiori verdi, brani di poesia persiana gli tornarono alla mente. Il pranzo! Ma quando tornò in casa, Mahmud si era allontanato a sua volta per parlare coi suoi sais. «Allora, vieni a vedere un momento mia moglie», disse Hamidullah. E così si trattennero 20 minuti dietro il parda. L'Hamidullah Bergum era una lontana zia di Aziz e l'unica parente femminile che lui avesse a Chandrapore. In quella circostanza essa ebbe molte cose da raccontargli sulla circoncisione di un familiare che era stata celebrata con un rito imperfetto. Era difficile andarsene, dato che lei non poteva cominciare il proprio pranzo fino a quando gli uomini non avevano finito il loro, e perciò continuava a parlare, non fosse mai che la credessero impaziente. Dopo aver criticato la circoncisione, ricordò argomenti analoghi e domandò a Aziz quando si sarebbe sposato. Rispettoso ma irritato, lui rispose: «Basta una volta». «Sì, il suo dovere l'ha fatto», disse Hamidullah. «Non stare a stuzzicarlo, manda avanti la sua famiglia, lui, due maschietti e la sorellina. Vivono benissimo con la madre di mia moglie e il posto dove lei abitava quando è morta. Posso vederli quando voglio, sono talmente ma talmente piccini. Lui gli manda tutto il suo stipendio e vive come un impiegato in sottordine senza farne sapere a nessuno il perché. Che altro vorresti?» Ma non era questo l'essenziale per la Begum Hamidullah, che dopo aver cortesemente cambiato discorso per qualche minuto, tornò sull'argomento e lo spiegò meglio. Disse: «Che ne sarà delle nostre figliole se gli uomini rifiutano di sposarsi? Faranno un matrimonio disdicevole oppure...» E si mise a raccontare per l'ennesima volta la storia di una donna di sangue imperiale che non era riuscita a trovare marito nella cerchia ristretta dove il suo orgoglio le consentiva di sposarsi, e aveva continuato a vivere nubile. Adesso aveva 30 anni e sarebbe morta nubile, perché ormai nessuno l'avrebbe più voluta. Via via che il racconto andava avanti, i due uomini ne furono convinti. La tragedia assumeva l'aspetto di un'onta per l'intera comunità. Meglio quasi la poligamia che vedere una donna destinata a morire senza le gioie per ricevere le quali Dio l'aveva fatta. Le nozze, la maternità, la potestà nella casa. Perché altro essa è nata? E l'uomo che le ha negato tutto questo, come potrà affrontare nel giorno supremo il creatore di entrambi? Aziz prese congedo dicendo: «Forse, ma più in là». La sua invariabile risposta a quella sollecitazione.
non rimandare quello che credi giusto, disse Amidullah. Se l'India si trova in un simile garbuglio, è perché rimandiamo le cose. Ma accorgendosi che il suo giovane parente aveva l'aria preoccupata, soggiunse qualche parola più mite, col risultato di far sparire tutte le reazioni che la moglie aveva potuto suscitare. Durante la loro assenza, Mahmud Ali se n'era andato con la carrozza, lasciando detto che in 5 minuti sarebbe stato di ritorno. Ma loro non avevano nessuna voglia di aspettarlo. Si sedettero a pranzo con un lontano cugino della famiglia, Mohamed Latif, che viveva della munificenza di Amidullah e che non era considerato né un servo né un uguale. Non parlava che quando gli rivolgevano la parola e dal momento che nessuno parlava manteneva un silenzio senza rancore. Ogni tanto ruttava in ossequio alla ricchezza dei cibi. Un vecchio gentile, felice e disonesto. In tutta la sua vita non aveva mai fatto tanto così di lavoro. Finché uno qualunque dei suoi parenti aveva una casa, a lui non sarebbe mai mancato un tetto, ed era improbabile che una famiglia così numerosa andasse tutta in rovina. Sua moglie conduceva un'esistenza analoga a 100 e più miglia di distanza. Lui non andava a farle visita perché il biglietto ferroviario costava. In quel momento Aziz prese a canzonare lui e i servi per giunta. Poi si mise a citare poesie persiane, urdu e qualcuna araba. Aveva buona memoria e per un uomo così giovane aveva letto molto. I suoi temi preferiti erano la decadenza dell'Islam e la brevità dell'amore. Quelli ascoltavano incantati perché della poesia avevano un'idea collettiva e non individuale come usa in Inghilterra. Non si stancavano mai di sentire parole, parole. Le respiravano con la fresca aria notturna, senza mai soffermarsi ad analizzarle. Il nome del poeta Hafiz, Abi, Iqbal, bastava come garanzia. L'India, 100 Indie, sussurrava all'esterno sotto la luna indifferente, ma per quell'attimo l'India appariva una sola, la loro India. Ed essi riconquistavano la perduta grandezza udendo lamentarne la perdita. Tornavano a sentirsi giovani perché ricordavano che la giovinezza deve fuggire. Un servo in rosso interruppe Aziz. Era il Chaprasi del chirurgo civile e gli porse un biglietto. Il vecchio Kalendar vuole vedermi nel suo bungalow, disse lui senza alzarsi. Potrebbe avere la gentilezza di dirmi perché? Un caso grave, forse. Mi sa di no. Mi sa che non c'è niente. Ha scoperto l'ora in cui pranziamo, ecco tutto. E si diverte a interromperci ogni volta per dare prova della sua potenza. È vero che fa sempre così. Ma d'altro canto può trattarsi di un caso grave. E tu non hai modo di saperlo, disse Amidullah, aprendo prudentemente la via all'obbedienza. Non sarebbe meglio che ti lavassi i denti dopo il pan? Se devo lavarmi i denti, non mi sogno neppure di andarci. Sono indiano. E masticare il pan è un uso indiano. Il chirurgo civile deve rassegnarsi. Mohamed Latif, la mia bicicletta, per favore. Il parente povero si alzò. Leggermente preso dalla faccenda, posò la mano sul sellino della bicicletta, mentre un servo provvedeva a spingerla. Tra tutti e due la fecero passare sopra la punta di un chiodo. Aziz tenne le mani sotto la brocca, se le asciugò, si mise il cappello di feltro verde e poi, con impeto imprevisto, schizzò fuori dalla proprietà di Amidullah. Aziz, Aziz, imprudente ragazzo! Ma lui era già in fondo ai bazar, a un'andatura indemoniata. Non aveva fanalino né campanello e meno che mai un freno. Ma a che servono questi accessori in un paese dove l'unica speranza del ciclista è di guizzare tra una faccia e l'altra per vederle svanire un istante prima dello scontro? E la città a quell'ora era quasi vuota. Thank you.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti. Avete ascoltato Passaggio in India di E. M. Foster, voce di Pierpaolo Cune.
Cari fratelli e sorelle,
il teologo che divenne papa.
Habemus papam.
Conversazioni virtuali con Josef Ratzinger.
Dalle aule universitarie
al seggio vescovile,
dalla purpura cardinalizia
alla cattedra di Pietro,
il suo pensiero,
la sua ricerca di Dio,
la sua poesia,
il suo magistero.
Il teologo che divenne papa.
Conversazioni virtuali con Josef Ratzinger.
Un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Ogni giovedì per Pagine e Fogli.
Pagine e Fogli, il magazine culturale della Radio Vaticana.